Tre soldi. Il cibo dell'anima. Di Piero Cannizzaro.
È importante ricordare quello che è avvenuto, sia in bene che in male. Piatti caratteristici, simbolici e anche evocativi sono appunto quelli delle ricorrenze, le ricorrenze come una Pasqua.
Il cibo nella cultura delle Valli Valdesi è sempre stato un tramite, cioè un agape per far incontrare la gente. Cioè il cibo per noi non è mai stato ostentazione.
Tra i voti che abbiamo dovremmo mangiare appunto colazione, pranzo e basta, la cena non c'è. Non c'è una vera cena.
Il cibo dell'anima è un'idea che mi viene da molto lontano nella mia mente. In qualche modo avevo voglia di parlare di spiritualità. Non sapevo come affrontare questo tema. E l'idea mi è venuta quando, qualche anno fa, girando un documentario in Sicilia, era la storia di Maria Grammatico, siamo a Erice, negli anni 50, quindi povertà estrema. A Erice in quel periodo c'erano molti monasteri di clausura ed era un po' un'usanza chi aveva una figlia numerosa mandare i primi due figli nel monastero. Ecco, Maria le è capitato questo e per 10 anni è stato in uno dei monasteri di clausura dove c'era la particolarità di produrre i famosi dolci siciliani di marzapane. Maria aveva già una sua manualità, era interessata a questo, oltre a essere intelligente, intuitiva, però non aveva voglia di fare la vita monacale. In quei 10 anni è riuscita, nonostante le suore così osteggiassero, parcellizzassero per esempio il lavoro, cioè a un'orfanella le davano a rompere le mandorle, a un'altra a colorare poi i dolci, insomma per far sì che nessuno prendesse la ricetta, e invece lei è riuscita in tutti quegli anni a trovare, come le chiamava lei, le dosi giuste e a nascondersele. Quando è uscita dopo 10 anni, la sto facendo molto breve, ha aperto una pasticceria con grande difficoltà e ha avuto successo. Bene, io sono riuscito a portarla nel convento dove lei è stata per 10 anni e quindi a registrare le sue emozioni, il suo vissuto di quegli anni. E in quel momento ho capito che, ecco, la spiritualità legata al cibo, all'idea del nutrirsi. E da lì è nato un altro lavoro per cui per un anno ho girato in 8 comunità spirituali in Italia, distribuite in tutta Italia appunto, per cui la comunità Islam a Torino, gli ebrei a Roma, i buddisti a Pomaia, quindi Toscana, la comunità di Osho Bhagwan a Miasto, anche lì Toscana, i Valdesi, Valle Pelici vicino Torino, monastero di clausura invece a Macerata, a Monte San Martino, la comunità Sikh a Novellara, quindi siamo in piena pianura padana, dove c'è uno dei più grandi templi Sikh sicuramente italiani, anche europei. Beh, attraverso la cucina ho scoperto che il cibo è un ottimo viatico, un ottimo grimaldello per capire queste comunità e attraverso l'alimentazione capire poi in definitiva la regola, come la comunità vive, e spesso lo sappiamo, il cibo e gli orari dei pasti o anche di certi digiuni scandiscono la vita spirituale delle comunità.
Noi la chiamiamo pesa, che vuol dire il passaggio. Si mettono a tavola dei cibi che ricordano quello che è avvenuto, si mette un impasto di frutta, miele, questo impasto serve a ricordare la malta con la quale gli ebrei facevano i mattoni, erano obbligati a fare i mattoni per le piramidi.
La voce che ascoltiamo è quella di Donatella Alimentani, è un'ebrea che vive a Roma, che oltre ad aver insegnato lettere in una scuola ebraica, ha dedicato la sua vita a raccogliere le ricette antiche della tradizione ebraica.
Poi si mette lo zampetto d'agnello, mi ricordo proprio del sangue distribuito dagli ebrei sugli stipiti delle porte, in modo che l'angelo del Signore passando riconoscesse le porte degli ebrei e dalle altre, in modo di poterli salvare. E delle erbe amare, per esempio. Le erbe amare ricordano le amarezze della schiavitù. E ci stanno delle erbe che mangiandole uno le sente dolci e poi piano piano lasciano l'amaro in bocca. Questo amaro ricorda le amarezze sofferte dagli ebrei mentre erano schiavi in Egitto. E se si assapora questa erba, e prima sembra tanto amara, poi diventa più dolce, poi secondo come uno interpreta, la vuol sentire, è un ricordo di quello che è avvenuto. E poi si mangia il pane azimo, il pane che gli ebrei non fecero in tempo a cuocere, perché dovevano immediatamente mettersi in cammino e uscire dall'Egitto. Per cui il pane che doveva lievitare non ha lievitato più. E il lievito serve a gonfiare, come se uno si gonfiasse di rabbia. Bisogna un momentino stare calmi, come quel pane che è così senza lievito.
Queste voci le ho raccolte in una scuola ebraica sempre nel ghetto di Roma, e sono alunni che si dedicano spesso a riproporre i canti ebraici.
Per un ebreo si mangia kasher perché è una legge che il Signore Dio comanda, e quindi per noi è sinonimo di purezza.
Kasher significa adatto, adatto ad essere consumato, cioè può essere adatto anche un vestito per una certa occasione, una cerimonia, eccetera, adatto.
Come si cucina invece la carne in maniera kasher?
La carne deve essere kasher, quindi deve essere un animale permesso. Gli animali permessi sono gli animali che sono ruminanti, che sono quadrupedi con lo zoccolo fesso, quindi con lo zoccolo spaccato.
Per quale motivo non si mangia il maiale? Ecco. Perché il maiale ha lo zoccolo con quelle caratteristiche, ma non è ruminante. Invece per esempio il cammello, ammesso che uno mangiasse il cammello, non si può mangiare perché pur essendo ruminante ha le dita dei piedi.
Devono essere macellati secondo una ritualistica ben precisa, che prevede l'intervento di uno shochet, che sarebbe una sorta di rabbino specializzato che macella l'animale con un coltello affilato, dove recide di netto la trachea e l'esofago e fa cadere in torpore mentale l'animale, quindi toglie l'ossigenazione al cervello e quindi indolore, e l'animale muore. Si procede a una visita dei polmoni che ne attestano ovviamente la salubrità dell'animale, in quanto deve essere perfettamente sano, quindi non deve avere nessun tipo di imperfezione fisica, se no non può essere idoneo all'alimentazione kasher. Dopodiché si toglie il sangue con un procedimento che viene fatto tramite una bagnatura e una salatura dell'animale, e quindi praticamente poi è adatto ad essere cucinato. L'importante è che non sia a contatto con il latte. Il pesce deve avere pinne e squame, non può essere appunto un crostaceo, un mollusco, un mitile, e quindi praticamente deve essere necessariamente un pesce bianco con pinne e squame. Da noi nella cucina ebraica l'assoluto divieto di cibarsi di insetti ci porta a controllare scrupolosamente ogni verdura a foglia larga, quindi la lattuga, l'insalata, vengono preventivamente messe in acqua e aceto e poi controllate singolarmente foglia per foglia per far sì che non ci siano insetti. Lo stesso discorso vale per il divieto del sangue, quindi ogni uovo viene aperto e controllato singolarmente che all'interno non ci sia del sangue. Questo è un vino kasher, Mevushal, quindi è un vino cotto che può essere manovrato da chiunque, e è un vino israeliano. C'è una normativa riguardante il vino non cotto, che i camerieri che non sono di religione ebraica non possono servirlo o aprirlo. Quindi deve intervenire una persona religiosa, ebrea, che deve manovrare il vino. La produzione di vino kasher è un qualcosa che va un pochino oltre, diciamo, quelli che sono aspetti normali, nel senso che dal momento in cui viene raccolta l'uva, al momento in cui viene pigiata l'uva, da quel momento l'operazione di pigiatura fino all'imbottigliamento finito o eventuale una cottura del vino successivamente viene fatto da personale religioso ortodosso ebreo. C'è una motivazione legata appunto al fatto che anticamente il vino era utilizzato per le libagioni pagane e quindi essendo un qualcosa che aveva un suo stretto legame con i culti pagani, i nostri maestri hanno preferito limitare ancora di più il contatto delle persone non ebree o persone non religiose con il vino.
Questo è un motore per una grattugia del formaggio usato che, avendo grattato formaggio non kasher, deve essere resa idonea. Allora, il sistema per renderla idonea è innanzitutto una pulizia accurata, quindi deve essere pulita per bene, accuratamente, in tutte le sue parti, nel motore, nella parte che, per esempio questa, che è la parte che gratta. Dopodiché deve essere messa in acqua calda e un guastatore di sapore, che può essere un sapone, e poi sciacquata con acqua fredda. Solo in quel caso, dopo che sia diventata completamente pulita, può essere utilizzata per grattare un parmigiano kasher. Ovviamente tutte queste operazioni devono essere supervisionate da un rabbino, che io ho già avvertito, e la comunità, l'ufficio rabbinico, provvederà già a mandarmi per visionare questa operazione di kasherizzazione, che significa appunto rendere idonee un utensile all'utilizzo per una cucina ebraica, il quale ovviamente presenzierà queste procedure e mi darà il beneplacito per l'utilizzo di questa macchina.
Mangiando in questo modo noi seguiamo i dettami divini, quello che il Signore ci ha consigliato di fare per poter rimanere in un clima di santità. L'ebreo è permesso agire nel sacro. Prima di mangiare si dice una benedizione per quello che si mangia, tutte diverse secondo i vari alimenti.
Una cucina romanesca giudaica, è la cucina antica e tradizionale. Poi qua si fa tutti come la regola, secondo la regola ebraica. Vieni qua, rabbino, controlla la frutta, verdura, insalata, i pesci, carne, tutti quanti. Cucina kasher vuol dire cucina halal. Halal questa con tutti gli arabi sarebbe la carne ammazzata col coltello e cacciata tutti i sangue, non c'è maiale, non c'è frutta di mare. Poi io sono cristiano, cristiano, e lui è musulmano, e c'è un altro indiano, c'è un altro filippino, però tutti una famiglia, poi...
Ci stanno qua dentro i locali, l'ebraico, il musulmano e il cristiano, però sempre tutti fratelli, amici, lavoro. Anche questa è la zona, si chiama il ghetto, quella è la zona di ebraichi, quella è la... Però sempre vengono i clienti americani, turisti, stranieri, italiani cristiani, italiani ebraichi.
Quando Renimra dal campo salia, mirava nel cielo e le streieria, viva l'usanta.
Per quello che riguarda l'alimentazione, noi dobbiamo seguire quelle regole che sono state date, regole antichissime, insomma, che riguardano il modo di mangiare e anche di cucinare, perché noi non possiamo unire carne e latte, non so, cuocere la carne nel burro, sarà pure gustoso, però proprio perché quando un cibo è appetibile uno deve farsi un esame di coscienza e deve dire: lo posso mangiare, c'ha quei requisiti? Perciò per me oggi mangiare kasher significa mangiare come mangiavano i miei antenati, perché si continua con questa tradizione, a meno che rispetta le regole della kasherut.
Donatella aveva anche pubblicato un libro molto carino, perché sia con le figure disegnate da lei che con proprio le ricette scritte a mano, naturalmente poi stampate, un libro azzurro, tutto scritto in azzurro. E adesso purtroppo non si trova più perché è andato esaurito e insomma non è stato più ristampato.
Quando cucino, quando preparo per la famiglia, penso sempre che quello che io sto preparando, che sono piatti antichissimi, lo preparo nello stesso modo come lo preparavano le mie nonne, bisnonne, che veniva dal ghetto pure, da tanto tempo prima.
Il cibo dell'anima. di Piero Cannizzaro. A cura di Fabiana Carobolante, con Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Tre soldi @rai.it.